/radioweb presenta Slashbox.
Il nostro pomeriggio insieme all'insegna di Slash Box questa volta, perché il nostro pomeriggio è già iniziato da un'oretta, ma noi proseguiamo e andiamo avanti con tutti i nostri ospiti. Oggi sono tanti, un pomeriggio particolarmente ricco, come sapete si divide sempre in tre un po', no? Il pomeriggio che parte dalle ore 16 fino alle 18:30 avremo in apertura, ma subito, un ospite che ci fa piacere tantissimo avere con noi. Non so se qualcuno di voi, ma credo proprio di sì, ricordi il famoso film dedicato a film per la televisione, sceneggiato Rai,
di Pinocchio, esatto. 1972,
esattamente, di Luigi Comencini. Intanto un buon pomeriggio a Luisa, che mi ha raggiunto in studio, e abbiamo il bambino che ha interpretato Pinocchio, che è un attore tuttora, quindi ci faremo raccontare anche la sua attività, Andrea Balestri, che all'epoca quando aveva 8 anni fece proprio il protagonista di Pinocchio. Tra l'altro abbiamo anche una bella sorpresa per lui e sono molto contenta di questa sorpresa, di cui vi parlerò a brevissimo. Alle 16:30 c'è Dialogo con la Direzione, spazio mensile naturalmente dedicato alla direzione nazionale. Saranno con noi Simona Trudu e Angelo Camodeca in rappresentanza dei componenti della direzione. Mi raccomando, scatenatevi con le vostre domande. E invece alle 17:30 ricomincia Slash Box. Intorno alle 17:45 avremo come ospite gradita e di ritorno Azzurra Rinaldi, economista, femminista, scrittrice tra l'altro. Sì, esatto, perché ha scritto questo libro che è Soldi, Sesso e Potere, che lo ha definito un manifesto, quindi noi ve lo andremo a presentare. Restate con noi, adesso musica e subito Pinocchio. Sì, ecco, sì, era una musica che poteva essere diversamente, no? Sì. Questa di Pinocchio, di questo sceneggiato. Abbiamo collegato con noi, quindi lo salutiamo subito e lo ringraziamo soprattutto per aver accettato il nostro invito. Andrea Balestri,
buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio, mi sentite?
Assolutamente sì, anche molto bene. Pinocchio è questo è il Pinocchio per antonomasia, cioè ne hanno fatti altri, la Disney, Benigni, ma questo è il Pinocchio che tutti noi amiamo.
Ne abbiamo nel cuore, veramente.
Io vi ringrazio per questo, mi fa piacere, molto piacere.
Com'è nato com'è nata la tua esperienza, questo provino? Leggevo che in realtà non è che tu hai scelto di farlo, cioè ci sei un po' trovato.
No. Sì, io mi ci sono trovato insieme a altri 3.000 bambini della Toscana, perché cominciai praticamente, cercava un bambino toscano mandò dei fotografi nelle scuole elementari a cercare appunto a fare delle foto ai bambini i primi piani, così poi lui uno per uno l'ha visionati, e fai conto che ha visionato più di 3.000 foto di bambini.
Mamma mia. E siete rimasti in sette? A un certo
punto.
Sì,
alla fatta fine sono rimasti in sette, 3 pisani, 2 livornesi, 2 fiorentini, i quali sono andati a Roma per l'ultimo provino, che praticamente c'era in fila, come in Cina era sul tavolino, e sul tavolo c'era un martello, chiese fra tutti chi avesse avuto il coraggio di prendere il martello e rompere un quadro che era appeso. E altri bambini, insomma, quello, no, ma qui io dissi, io ce l'ho il coraggio. E lui mi disse, vieni qua, non ci credo, no? Mi disse, come ti chiami? Mi disse, come mi chiamo, no? Mi disse, io non ci credo che te c'hai il coraggio di rompere quel.
E tu gliel'hai dimostrato.
Io ho preso il martello, lo lanciai. Il fatto fu, la fortuna forse è stata quella, che beccai il quadro, cascò in terra e si ruppe. Sì, Comencini si arrabbiò moltissimo, perché disse, ma io volevo solo vedere se avevi il coraggio, non ti ho detto che me lo dovevi rompere. Ora, il quadro lì mi costa tanti soldi, ora me lo devi ripagare. E io lo guardai, per tutta risposta, gli dissi, cavolo, te me l'hai detto te, di rispondere, di rompere, non lo mi mandò via, e poi dopo un mesetto vennero appunto a casa a dire ai miei genitori che ero stato scelto.
Com'è stata questa esperienza? Qual è il ricordo più bello che hai? Perché devo dire, poi insomma è anche durata un po', penso, il periodo delle riprese, no?
Eh sì, sono durate 8 mesi, Più un mese di doppiaggio. Mm-hmm. L'esperienza è stata bella, perché a parte poi crescendo ho capito che ho avuto il grande onore e il grande piacere di aver lavorato con dei grandissimi attori, no?
Certo.
Franchi, Ciccio Grazia,
c'era un cast incredibile.
Sì, quello sì, anche se io lì da bambino preso in un rione di Pisa non è che davo tanta importanza a chi erano, capito? Cioè non mi rendevo conto. Poi è stato bellissimo, perché mano a mano che diciamo giravo le scene, mano a mano mi divertivo, mi piaceva, perché insomma era un po' un Luna Park, no? Tutte queste cose marise, macchine da presa, rotaie, ventilatori, cavi, cose. Certo. E finché è stata una bellissima esperienza, sì, la porto bene nel cuore.
Luisa, c'è aspetta, ti interrompo un attimo, perché voglio dare questa notizia che ti abbiamo fatto una sorpresa. Insomma, io so che sono all'ascolto, visto che poi tra un po' suona la campanella e devono uscire, quindi poi non riescono a sentire. Sono all'ascolto una classe, la quarta D dell'Istituto IC Manzoni di Roma. Loro sono una quarta elementare e la loro maestra, Maria Giulia Leporatti, ha fatto con loro un progetto. In questo progetto hanno letto il libro di Pinocchio, hanno visto lo sceneggiato e hanno visto anche poi il film. Però loro sono rimasti molto molto contenti dello sceneggiato, e quando hanno saputo oggi, perché io conosco una delle bimbe che è dentro quella classe, che saluto, che è Daria, e quando hanno saputo che oggi tu eri alla nostra radio, mi hanno mandato un sacco di domande. E allora ti volevo fare qualcuna di queste domande, così se riusciamo gliele facciamo ascoltare, se per te va bene, poi riprendiamo noi.
Va benissimo, quando i bambini sono interessati e fanno le domande è la cosa più bella.
Assolutamente sì.
Intanto salutali, dai, salutali.
Bene, io saluto tutti i bambini della
quarta D.
Dell'Istituto Manzoni.
Dell'Istituto Manzoni
di Roma. Un salutone a tutti, ragazzi, mi raccomando, studiate e date retta alle maestre che vi insegnano le belle cose.
Ecco, e poi allora iniziamo con le domande che hanno fatto. Intanto la domanda di Stefano: sul set sei sempre stato sicuro di te?
Io sul set non ero mai sicuro, io non recitavo. Io sul set ero spontaneo, il regista cominciò, mi diceva cosa dovevo fare e io con la mia spontaneità la facevo, sicché ero, diciamo, sicuro, ecco, di quello che facevo.
E Daria invece chiede: chi ti aiutava di più quando dovevi recitare, il regista o Nino Manfredi?
Beh, diciamo che con Regista c'era un rapporto molto affettuoso. E Comencini prima mi spiegava la scena e poi durante la pausa, quando giravo con Manfredi ci sedevamo accanto uno all'altro e Manfredi diceva le sue battute, io dicevo le mie e lui mi incoraggiava. Tutti e due sono stati molto, diciamo, aiutarmi, mi hanno aiutato moltissimo, ecco.
Lara ti chiede, alla fine delle riprese Comencini ti ha detto di essere stato felice di averti scelto per interpretare Pinocchio?
Sì, Comencini, c'è una bellissima frase che lui ha rilasciato sui giornali, dove dice: le ho cercato tra migliaia di bambini ed ho trovato il mio Pinocchio. Questa è la frase più bella, bello, che secondo me veramente.
Una bella, c'è bella frase.
Sì, poi anche te l'ho detto, fra me e Comencini c'era l'affetto, perché per me Comencini è stato come un padre sul set.
Allora, c'è Filippo che fa una domanda, giustamente, no? Dice, eri piccolo, ma come hai fatto a imparare tutte quante le parti e le battute del tuo personaggio?
Bella domanda. Allora, intanto Filippo deve sapere che le scene vengono suddivise in spezzoni. E poi, diciamo, era un po'... Io studiavo, cioè leggevo le battute e Comencini mi diceva: Andrea, se non ti ricordi le battute, di qualcosa ugualmente, perché poi faremo il doppiaggio, dove nel doppiaggio metteremo le battute vere e proprie. Non so se questa cosa può capirla Filippo, come dire.
Vabbè,
ma ti
maestra.
Sei doppiato da solo tu? Oppure?
Io sì, mi sono doppiato da solo, sono stato 20 giorni e praticamente leggevo il labiale nello schermo gigante
sì,
di cinema,
certo.
E leggevo le battute sul copione.
Sì. Claudio chiede: ma come hai fatto a girare il film e contemporaneamente andare a scuola a fare i compiti?
Allora, fortunatamente la produzione mi aveva messo appresso una maestra, una maestra che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per 2 ore mi prendeva durante le pause, ci mettevamo a sedere, mi faceva fare della lezione e poi io il venerdì che tornavo a casa, perché io dal venerdì al venerdì stavo a Roma, il venerdì sera tornavo a Pisa dalla mia mamma e i miei fratelli, sabato mattina andavo dalla mia maestra, mi portavo la lezione che avevo fatto durante la settimana e lei mi dava altra lezione da fare durante la settimana dopo. E grazie alla maestra che mi aveva a disposizione sono passato.
Comunque ti sei dovuto impegnare tanto.
Ma guarda che è stata dura, perché dovevo leggere battute, poi fa la lezione, ma sai, mi faceva fare magari della lezione un po' leggerita,
vabbè. Non era quella tradizionale,
teneva
diciamo.
Conto del lavoro mattutino,
esatto, teneva conto del
un po' leggeri, magari mi faceva fare dei dettati, delle moltiplicazioni, cosa leggera, insomma, sapendo che dovevo poi anche studiare le battute, certo, per recitato.
E poi c'è Federico anche che chiede: qual è la scena che ti è piaciuta di più e che ti ha divertito di più interpretare?
Allora, la scena che mi ha divertito di più ce n'è tante, perché ti posso dire che io nel girare il Pinocchio su 6 ore, cioè su 8 mesi di girato, 5 mesi tutti mi sono divertito, guarda, perché la scena di che monto sopra il tonno, immaginati un bambino di 7 anni e mezzo con sopra questa figura, no, che sembra un tonno, viene trasportato dalla barca, la scena che monto sopra l'asinelli, cioè c'è tante scene dove mi sono divertito a fare. La scena più emozionante invece, quella che ha emozionato più di tutti, io penso che sia, e poi ti dico anche perché, quando Pinocchio e Geppetto sono sulla bocca della balena.
La balena, sì.
Che montano sul tonno e vanno via, perché lì c'era Cinecittà, dentro Cinecittà, a girare questa scena. In una piscina c'era questa bocca della balena finta e quando abbiamo girato la scena e Comencini mette lo stop, Ti fai conto che tutta la troupe
vi hanno applaudito.
Si mise a applaudire, brava, sì, a applaudire perché fu proprio una scena molto emozionante, ecco.
Che bello. E tra l'altro c'è anche la, tu eri tutto bagnato e Manfredi ebbe, no, un gesto molto carino nei tuoi confronti.
Sì, cioè quando scendiamo dal tonno, come fa a sapere queste cose?
Si è informata,
io mi informo.
Sì, per questo è per far capire Manfredi che uomo
fosse,
delizioso,
no?
Era. Certo. Sì, nella scena che si scende dal tonno, praticamente, quando cominci, a me mi disse che devo correre nella battigia, insomma, nel mare, arrivare prima di Manfredi. Sicché la mia, diciamo, spontaneità per arrivare prima, inciampo nell'acqua, mi bagno tutto, si vede che insomma vado un po' giù, no? Arrivati a riva, quando cominci il vecchio stop, ci sono venuti incontro, ci vennero incontro le costumiste con l'asciugamani, accappatoio, insomma, perché era freddo, mm-hmm. E Manfredi prese il suo accappatoio, invece di metterselo, me lo buttò addosso a me, mi strinse forte forte e mi frizionò, diciamo così, per asciugarmi, ecco. Questa era Manfredi.
Tu tra l'altro nel 2008 hai pubblicato un libro, no, dove racconti cosa è stato per te Pinocchio, un po' tutti questi aneddoti. Com'è stata anche questa esperienza di ripercorrere, no, da adulto questa bella esperienza?
Sì, perché hai visto, come tutti, dopo tanti anni, diciamo, mise anch'io il network Facebook, diciamo, lo mise anch'io, sicché quando lo misi cominciai a accettare l'amicizia un po' a tutti, i primi 5.000 amici, perché più di 5.000 non ne potevi avere, tutti mi facevano, ogni giorno trovavo 20-30 persone, amici, io li chiamo amici perché quando uno è interessato a te, per me io lo considero quasi un amico, no? Ma come l'ha fatta la balena? Ma come si muoveva il Pinocchio? Ma quanti anni qui avevi? Ma 2000 domande. Io la sera mi ricordo, mettevo lì, passavo delle ore, ti giuro, delle ore a rispondere, perché educazione, no? L'educazione è, e poi anche perché se una persona ti fa una domanda, secondo me,
certo,
mi fa piacere che tu mi... Allora poi dopo un bel po' dissi, ma scusa, ma a me ci sta sempre a perdere tempo, no? Due ore lì a rispondere a questa gente che magari, poi a questi amici che magari mi scavalcavo qualcuno perché non ce la facevo, perché non lo scrivo tutto in un libro? E praticamente mi venne in mente, scrissi Pinocchio racconta Pinocchio, e lì ci ho scritto appunto da quando sono stato scelto, ai rapporti con gli attori, ai trucchi usati, a come si muoveva la balena, come era fatto il burattino, e poi c'è anche un po' di vita mia privata dopo. E questo libro qui, prima di pubblicarlo, lo mandai alla Cristina Comencini, perché mi sarebbe piaciuta una sua
prefazione.
Infatti
ha fatto
mi ha fatto una prefazione bellissima.
Sì,
e cominciai a stamparmi questi libri. All'inizio avevo una casa editrice di Firenze, i primi due anni, poi questa ha fallito perché era una piccola casa, e allora dissi, sai che faccio? Me le faccio stampare e chi lo vuole lo spedisco. C'ho una tipografia che conosco che me le stampa e chi lo vuole glielo spedisco.
Ah, quindi adesso te li possiamo chiedere, no? Le persone,
certo,
che possono chiedere.
Certo,
fantastico.
E intanto, allora, salutiamo i bimbi che sono all'ascolto. Tra l'altro mi sto scrivendo con la maestra, hanno detto che i bimbi sono stati felicissimi, che hanno esultato. Purtroppo non li potevamo far sentire, ma sarebbe stato molto bello avere le loro voci anche qui, e ti ringraziano per i saluti,
li saluta
quindi,
anch'io.
Questo potere Pinocchio ancora a distanza di tutti questi anni, e soprattutto incarnare Pinocchio, che responsabilità ti ha dato?
Ingannare?
No, interpretare Pinocchio, che responsabilità senti di avere nei confronti dei bambini, perché insomma sono passati più di 50 anni e ancora
ma Pinocchio è eterno.
Crea questa emozione.
Ma io, senti, vado nelle scuole, no? Appunto con questi co bambini, dove racconto la mia esperienza, e spero e provo a dare ai bambini anche un messaggio, no? Mi faccio capire come un genitore si dà da fare per un figlio, ma la cosa deve essere reciproca, cioè anche il figlio deve essere molto ubbidiente a un genitore, non fa le baracchelle, perché hai visto Pinocchio fa le baracchelle, però poi in fondo cosa gli dice? Vieni bambino, ora ci sono io che penso a te. E anziché raccontando un po', diciamo, la favola, diciamo, no il film, la favola di Pinocchio, e racconta anche un pochino la vita stessa, no? Che nella vita si può trovare gatte e volpe, c'è sempre, no? Il bullismo, quello lì che è un po' bulletto, si può trovare il lucignolo che ti tenta in tentazioni non tanto carine, e parla anche un pochino di queste cose qui, cercando di dare dei consigli. Se non ho messo il giudizio oggi a 63 anni, quando lo devo mettere? No?
No, ma questo veramente, Pinocchio è proprio un è eterno, c'è poco da fare. A me, vi ricordo che mise tanta paura, appunto, la scena quella del tonno, quando tu dicessi: ma io non voglio essere digerito.
Quando diciamo nel Gaglienotto che deve essere, che il tonno gli dice: meglio una morte mangiata da un pesce che finito in scatola, qualcosa del genere.
Sì, guarda, quella è una cosa che mi sono sognata per varie notti. Una bambina, ti giuro proprio. Senti, ma il tuo rapporto con Gina Lollobrigida, l'hai raccontato tanto, devo dire, non era simpatica.
Ma non è nemmeno tanto simpatico, diciamo, il fatto, no? Perché vuole dire, io ero un bambino di 7 anni, magari anch'io forse ero un po' troppo vivace,
lei è un po' troppo snob.
No, era diva, no? In quegli anni era un po' diva.
Era un po' troppo snob, sì.
Noi non lo sappiamo questo fatto, però ditecelo che è successo. Perché voi lo sapete,
no? Però prima ti dico, a differenza di Comincini, Manfredi, Franco Franchi, Ciccio Garzino, persino Vittorio De Sica, avevano capito che Andrea Balestri non era un attore bambino, capito? Andrea Balestri era un bambino preso da un rione così, che non ha mai fatto né recitazione, mai scuola di recitazione, né di zio, preso e buttato in un mondo dove era un mondo di attori, un mondo tutto loro, lo sai, il mondo degli attori è tutto particolare, no? Pertanto
certo.
Anche il fatto che io, ma non per ignoranza, perché mi hanno insegnato molta educazione, però dalle nostre parti si usa dare del tu a tutti. E lei questa cosa un pochino gli dava noia. Poi è successo il fatto più clamoroso, che lì si è rotta quel poco di, diciamo, quel poco che ci poteva essere da me da Lollo, capisci?
E tanto che tu gli hai lanciato un sasso.
No, aspetta, ma prima di tirare il sasso è successo tutte le altre cose. Tenta conto che praticamente ci chiamarono sia
me. Peccato che non l'hai colpita,
brava, l'ho sempre detto, L'ho sempre detto. No, ma lei disse ai giornalisti, disse invece che l'avevo colpita. E scrisse lo sui giornali: una lacrima di sangue scendeva dalla parrucca.
Mamma mia, vai via.
Mamma dice Paraniello. Comunque, insomma, ci chiamarono me e lei in una mega villa per fare delle foto, lancio pubblicitario, no? Della Lollo che faceva la fatina. Per conto, visto prima usava, no? Quando c'era il giornale Gente, Oggi, Novella 2000, c'era una ventina di questi giornalisti, ci dettero appuntamento alle 8 di essere presenti lì per in modo da fare queste foto. Io da bambino alle 8 puntuale, aspettò una mezz'oretta, e poi alle 8 e mezza la loro non c'era ancora, dice: guarda Andrea, intanto vai a cambiarti. Intanto facciamo due foto a te, tanto la Lollo fra poco sarà qui e poi le facciamo con lei. Vabbè, io mi andrei a cambiare e fare foto a Andrea seduto accanto all'albero, Andrea con la faccia, Andrea sorride, insomma. E mi fece una serie di foto. Alle 9:30 si presentò la Lollo nella sua macchina, sì, che scese, andò in camerina a cambiarsi, e io ti dico che uscì fuori dopo un bel po', ma tanto. Uscì fuori dopo 20-40 minuti e io quando la vidi ero un po' incarito, perché io era dall'otto che ero lì. Allora mi venne incontro, mi allungò la mano e disse: vieni bambino, andiamo a farci queste foto. Io allungai la mano, poi la ritirai e le dissi: io con te le foto non ce le faccio più. E lei dice: come non fai le foto con me? Io dissi: no, io tanto che sono qui, sono venuto puntuale, ora mi sono annoiato, io le foto l'ho fatte, io con te le foto non ce le faccio.
Avevi un caratterino però tu,
aveva ragione, però
di rispetto.
Ma per carità, mica lo sto giustificando, però era anche un bimbo che aveva la risposta pronta, per quello l'ha scelto come Gini.
Da Pisano.
Aspetta, ma non è finita, e lei si inalterò, disse, come non fa le foto? Ma che idea, se tu non sai chi sono io,
mi inizia
la parolaccia, riportarci tua, no, Romano, ti scappò questa parolaccia qui. Beh, e io per tutta risposta, in toscano, lo so che non si fa, gli disse la parolaccia in toscano e gli ho preso la mamma. lo so che non si fa, però
viene
spontaneo. E lei dice, quando senti, io offendo la mamma, però fu prima lei a offendere i miei morti, attenzione, certo. Perché c'è un bambino di 7 anni che si dice di mortacci.
No, direi di no, direi di no.
E io ho sbagliato, l'ho sempre detto, perché non devo rispondere e offendere, però... In quell'attimo mi sento offendere.
Viene spontaneo.
Diciamo, è più giustificabile che un bambino di 7 anni dica una cosa inappropriata che un adulto, ecco.
Cioè, lei fece per darmi uno schiaffo, quando sentì offendere, c'era mio babbo accanto, gli fermò il braccio, gli mette una spinta per mandarla indietro, gli dice, cosa fa, signora Lola? Mi picchia il bimbo. Lei dà la spintarella, casco in terra, cominciò a urlare, tutta la stessa. Ci sono tutti i fotografi lì intorno. Signora Lola, si è fatta male, signora Lola qui. Mi fa, mi mette un bello scappellotto, dice, te l'ho detto, mi hanno sempre insegnato l'educazione. E poi mi porto via. Io però ho fatto 5 metri, mi fermo, mi giro, vedo che la signora Lolo, dopo tutto, era sempre in terra, e presi una pietra e gliela scagliai. Gliela tirai, però non la beccai, ecco. Quindi è stato. Non la beccai. Ma la cosa che dette noi è che lei, il giorno dopo, si presentò da Comincini. E gli disse, dottor Comincini, quel bambino è un violento, guardi che è un delinquente, mi ha tirato la sassata di sopra, lei lo deve mandare via, deve prendere un altro bambino, perché lui non è educato. E Comincini la guardò per tutta risposta, gli disse, signor Lollo, io il mio Pinocchio l'ho trovato, la fatina decida lei. fine della storia.
Finì così.
Che poi a me non mi è mai piaciuta come recita, ha detto fra noi. Comunque.
No, vabbè, era bellissima donna, era bellissima
stata bella,
vabbè, però il brutto di lei è che ti fai conto, quando si fa la scena nella casetta, che lei mi dà il confetto, io la devo chiamare mamma. No? Tanto lo so mamma che t'ho riconosciuto. E io cominci e dissi, no, io mamma non la chiamo.
Tremendo, era tremendo.
E io gli dissi a Comincini, perché la mia mamma è a Pisa che mi aspetta, e io mamma non ce la chiamo. E Comincini se ne va la battuta, capito? No, quando sei lì, ti dici, c'era 7-8 costumiste, parrucchieri, ti fai conto che la maggiore 4-5 erano addosso a me, ma non perché io ero troppo, c'era un bambino,
ti coccolavano,
capito, vedevano questo bambino lontano da casa, che mi accudivano, e due ce l'aveva lei, capito, e due ce l'aveva lei per truccarla, e lei questa volta gli dava noia,
sicuramente,
ma io ho bisogno di un'altra assistente qui, come faccio, no? Allora una doveva scappare da me, andare da lei, stavo un pochino e poi ritornavano da me a fare i complimenti, visto? Cioè io ero lontano.
Ma
da
poi
casa,
come si può competere? Lei appunto che era una professionista, no? Non si comporta neanche come tale, compete con un bambino, cioè veramente inquietante.
Comunque, visto che siamo purtroppo con i tempi un po' corti, era una bellissima intervista, avrei proseguito e preso molto più tempo, ma dobbiamo un po' stringere. Volevo farti una domanda, perché sei comunque e tuttora, no, un attore. Quali sono i tuoi progetti? Ecco, raccontaci come è diventato il bambino da grande.
Il bambino da grande, niente, siccome mi piace fare teatro, ho creato una compagnia di teatro. Ho un'associazione culturale che si chiama l'ABC di Pinocchio, che ne fa parte la compagnia di teatro anche. Mi diverto a fare appunto commedie comiche, commedie dove la gente entra e si deve ridere. Ho già fatto 3 o 4 commedie, i ragazzi sono tutti attori non professionisti, tutti spontanei, perché nella loro spontaneità si vede tutto, la gente, cioè, si diverte, no, in teatro così, perché non sono capaci di fare la Veleto o tutte queste cose dove c'è, insomma, un po' di tristezza. Quindi garba la gente, paga un biglietto, devi venire a divertirsi. E in più porta a giro lo spettacolo Pinocchio racconta Pinocchio.
Bello.
Poi, vabbè, ho fatto per due TV locali, qui abbiamo fatto un format che si chiamava Cucina con Pinocchio, perché a me piace cucinare, è stato carino, perché magari io la mia spalla si va a cercare da mangiare, cioè si va a cercare i prodotti per far da mangiare, ci succede mille cose comiche, poi arrivo a casa mia, in casa mia si cucina proprio il piatto, capito?
Senti, io, Andrea, noi ti chiederemo il libro e ti vorremmo ospitare di nuovo per parlare del libro dettagliatamente.
Certo.
Ti va?
Certo, più che volentieri.
Benissimo.
Più che volentieri.
Grazie, è stato veramente bello.
Saluto voi, la vostra radio.
Grazie.
E i bambini della scuola.
Che hanno ascoltato e sono stati felicissimi. Grazie ancora.
A prestissimo, Andrea. Grazie di vero cuore e complimenti.
Grazie.
A presto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Buon ascolto con Slash Radio.
Allora, eccoci pronti per l'ultimo blocco, tra l'altro in compagnia di una persona che ci sta particolarmente a cuore, non solo come persona, che è una bellissima persona, ma anche una grande professionista,
eccellente.
Esatto, e ha scritto questo libro che lei stessa ha definito un manifesto e che noi sottoscriviamo.
Questo
effettivamente
libro che devono leggere non solo le donne, ma forse ancor più gli uomini.
Soldi, sesso e potere sono i tre temi, no, che da sempre girano
macro
intorno.
Temi, perché poi questo libro è veramente molto ricco, è veramente un libro di grande interesse, a parte scritto benissimo, con tanti dati, quindi non ci sono chiacchiere così, ci sono dei dati importanti, ci sono delle valutazioni, veramente un libro.
Tra l'altro
eccellente.
Ha una copertina meravigliosa che adesso ci facciamo descrivere dall'autrice, perché è una copertina veramente molto molto bella, ma proprio un bel libro, cioè pieno dentro e fuori, è tutto bellissimo. Lei è Azzurra Rinaldi e credo sia, no, ancora no, perché aspettiamo due secondi prima di chiamarla in causa. E allora intanto io vi leggo la quarta di copertina.
No, dici che c'è pure nella copertina, ma
lo pure. Dico io?
Intanto dillo tu.
Secondo me lei lo descrive meglio, è per quello che ho. Allora, intanto voglio vedere se c'è citata. Sì, la graphic design che è Mattia. Il graphic design che è Mattia Bartoli. E, praticamente io credo siano tarocchi, non lo so. Allora, ha uno sfondo tutto sul fucsia. E poi in verticale ci sono come se fossero tre carte dei tarocchi. Una c'è un sovrano, un re, che è proprio seduto su un trono.
L'imperatore?
Forse l'imperatore.
Se sono arcani maggiori potrebbe essere.
Potrebbe. Poi un altro invece è tipo appunto l'amore, perché a questo punto credo che uno rappresenti il potere. Uno credo rappresenti l'amore, quindi c'è un sole con un cupido cieco nella parte in alto e poi una ragazza alla quale un ragazzo fa un bacio a mano in ginocchio, gli amanti. E poi c'è un altro che però non capisco.
Ipotizzo, non lo so.
No, un altro, capisco che è fatto con due mani che sorreggono un piccolo albero dal quale diciamo cadono soldi, monete, cioè un forziere di una cassaforte e in alto un sole, anche qui però diverso graficamente dall'altro, con al centro una sorta di stella fatta tipo a fiore, per dire, a cinque punte, e poi questo sole stilizzato e comunque rappresenta evidentemente appunto i lingotti d'oro nella parte bassa, i soldi, le monete d'oro, quindi il denaro. Quindi sono tre carte che rappresentano
soldi,
queste tre cose: soldi, sesso
e potere.
Però la grafica è veramente molto molto bella.
Ci dici il titolo per esteso, perché c'è una
c'è anche un sommarietto. Sì. Allora, soldi, sesso e potere, come il desiderio muove il mondo e tra parentesi c'è scritto "e i mercati". E poi la quarta di copertina vi vado a leggere: il gesto politico più radicale è riconoscere che il futuro prende forma nel presente e che resta una questione aperta e collettiva. Significa affermare che il mondo si può davvero cambiare, che l'utopia può diventare realtà, e per farlo bisogna schierarsi senza ambiguità dalla parte del femminismo. Queste le parole di Azzurra Rinaldi. Mandiamo un brano musicale e torniamo subito con la nostra ospite.
Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina, tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana.
Che follia, sudamericana.
Sudamericana.
Andare via.
Via
prima di farci a pezzi, non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana.
Quando balli mi fa perdere i sensi, voglio ricoprirti di gioielli. Nessuno può farti complimenti, non hai sentimenti. A me piaci così, con tutti i tuoi difetti. Fa la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto. Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento. Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello. Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo.
Che follia, sudamericana.
Sudamericana.
Andare via.
Via
prima di farci a pezzi, non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana. L'ultima nota di quelle canzoni d'amore che chiudono senza parole, ma dicono la verità. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana.
E allora l'abbiamo già presentata, però andiamo a ridirlo: soldi, sesso e potere, come desiderio muove il mondo ed i mercati. L'editore, non abbiamo detto, che è Rizzoli. E andiamo a parlarne con Azzurra Rinaldi di questo libro manifesto. Buon pomeriggio.
Eccoci, buonasera a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per questo libro che è veramente di grandissimo interesse ed era un libro necessario a mio parere. Come nasce l'idea e la voglia di scriverlo, il desiderio di scrivere un libro che è veramente molto completo e di immenso interesse, dicevo prima, che contiene anche molti dati che sono un aspetto importante, no? Non è solo fare considerazioni, ma dimostrare ciò che si scrive attraverso i dati, che è sempre importante, soprattutto perché ancora siamo pieni di persone scettiche.
No, questo è verissimo. In realtà il libro nasce proprio da questa urgenza mia, alla fine, di mettere un po' insieme i punti, perché noi viviamo anche nei social, no? Questa tendenza a ipersemplificare, e quindi non si può trattare di un argomento e anche di un altro insieme. Però in realtà per me era poteva essere utile anche per le persone capire che tanti fenomeni che sembrano slegati, per esempio, non lo sono. E il dato ci aiuta proprio su questo, perché se no rimaniamo nell'ambito della percezione, cioè io la vedo così, sulla vedicolama, il dato ancora, e per fortuna ancora un piano di realtà. Quindi le cose sono così, il dato è questo e poi su quello si ragiona ed eventualmente si cercano delle soluzioni.
Anche se poi c'è sempre il rischio che esca fuori lo scienziato di turno a dire: ma chi li ha fatti questi? Chi li ha ricavati questi dati? Delle donne per caso? Anche fosse, poi sono comunque studiose, ma non è neanche poi così esattamente.
No, i dati che vengono riportati sono dati di INPS, certo, sono dati di Istat, sono dati di Banca d'Italia, sono dati di Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale.
Entità al femminile, ma non sono popolate, esatto, troppo da donne, devo dire.
Ci sono pochissime donne, sì, peraltro, in questi posti.
Però c'è questa tendenza, no, a voler sempre sminuire, come anche a dire troppo spesso che ancora parlate di parità di genere, le donne sono dappertutto, adesso anche c'è un presidente del consiglio donna, no? Sono queste le banalità che spesso vengono dette.
Questo è vero, è una narrazione molto pericolosa, le donne sono dappertutto, ma i dati ci dicono il contrario, ricordo che le donne sono non minoranza, ma maggioranza statistica della popolazione sia italiana che mondiale, eppure per esempio in Italia sono poco più del 3% sul totale degli amministratori delegati, sono il 21,8% sul totale dei dirigenti che hanno un contratto a tempo indeterminato, quindi voglio dire ci sono dei dati oggettivi che sono quelli che vengono fotografati da Istat e da INPS, mentre capisco assolutamente che chi invece si trova nella posizione di avere un privilegio e... Non è una colpa avere un privilegio, però è invece una colpa difenderlo così a spalatratta, cioè dire ah, no,
non essere consapevoli che è un privilegio.
Esatto, piuttosto che ammettere sono nato con un privilegio, vediamo come posso condividerlo con le altre persone, invece arroccarsi in santa teorie terrapiattiste e dire Banca Mondiale è pieno di femministe, ecco, questo è proprio totalmente disancorato dalla realtà.
Sì, decisamente, ma la cosa poi che dà da pensare è che a volte ci sono anche delle donne che fanno di queste osservazioni.
Questo purtroppo è verissimo, ma è un'osservazione molto utile, la ringrazio, perché la verità è che tutte e tutti siamo stati cresciuti in un sistema valoriale di questo tipo qui, dove comunque per esempio gli uomini per scienza infusa sono bravi e competenti e le donne no, dove gli uomini per scienza infusa sono autorevoli, infatti ancora oggi abbiamo conferenze popolate soltanto da maschi, per lo più anziani, no? Avanti con l'età.
Sì, sì.
Quindi non è il fatto di essere nata donna, di avere un utero.
Anziani, bianchi ed etero.
Sempre. Esattamente, esattamente. Quello che ci fa la differenza è sicuramente un po' anche il modo in cui cresciamo, ma la voglia di lavorare sulla nostra consapevolezza. Il libro nasce con quest'idea, cioè nasce per... tutte le persone di buona volontà che dicono che voglio provare a capire di più di questo fenomeno con i dati e non con quello che mi sembra che o mi ha detto mio cugino, e invece appunto vedere com'è veramente la situazione e, sulle donne che hanno meno consapevolezza di noi, se noi abbiamo avuto il privilegio di averne un po' di più, ancora una volta queste donne dobbiamo abbracciare, diciamo, ed aiutarle anche loro ad essere più consapevoli.
C'è una trattazione molto interessante del matrimonio, devo dire, molto molto interessante. Cosa vogliamo dire alle nostre ascoltatrici, ma anche ai maschi che ascoltano?
Assolutamente, allora la prima cosa che voglio dire è che diciamo i femminismi non sono la lotta delle donne contro gli uomini, infatti. Questa ancora una volta una narrazione per semplificata, ma quando le persone ci ipersemplificano significa che ci stanno tirando diciamo, sì, una fregatura da qualche parte. Alle donne e agli uomini invece possiamo dire che ci sono dei dati che vediamo già cioè ancora oggi, tipo questo dato che ci dà Boston Consulting Group, ancora una volta non un gruppo di femministe, ma Boston Consulting Group, che ci dice che attualmente il 70% della ricchezza mondiale è ancora nelle mani degli uomini. E allora io inizio questo libro parlando del matrimonio perché non tutte le persone magari sanno che per legge, per esempio in Italia, fino a pochi decenni fa, le donne sposate dovevano cedere al momento del matrimonio le proprie ricchezze al marito. Non tutte le persone sanno che in Italia fino a pochi decenni fa esistevano le cosiddette clausole di nubilato, che quindi obbligavano le donne a dimettersi dal lavoro quando si sposavano perché il loro lavoro principale diventava fare le mogli e le madri. In generale, diciamo, questo capitolo iniziale mi sono molto divertita anche a svelare questo meccanismo di scambio, no? Che c'è sotto il matrimonio. A noi lo vendono come il puro sogno romantico, invece invece
sì, anche perché le alternative erano tragiche, Azzurra, no? Tu lo scrivi chiaramente, non è che o ti sposavi o ti facevi suora o rimanevi zitella a carico comunque.
Sì, ma a parte le alternative tragiche, non è che pure il matrimonio, perché poi, come diceva la professoressa, l'imbastivano bene la storiella, l'amore romantico, l'uomo che si prenderà cura della donna. Poi in realtà, insomma, non era proprio così, non è proprio così, perché anche oggi, ad esempio, tutto il lavoro di cura è sempre nelle mani delle donne.
Esatto, però diciamo questo modello, mi sono divertita a svelare anche il fatto che poi alla fine l'unico modo in cui le donne potessero essere veramente libere era che una volta sposate il marito venisse a mancare, modello scrivo, che quindi non è bello nemmeno per gli uomini, cioè io non so se vogliamo spiegare un modello di questo tipo, no? O invece un sistema in cui siamo tutte e tutti più liberi, ecco.
No, ma indubbiamente si pensa poi che tutto sia ormai superato, no? Però invece le donne non riescono a stare sempre bene, perché ci sono problemi nei posti di lavoro. Intanto già se le donne si sposano e vogliono continuare a lavorare, c'è il problema della maternità, e poi si dice no, ma non esiste il gap salariale, invece come se esiste. Certo, magari non sarà sancito per legge, ma esiste di fatto, che è ancora peggio, no? Voglio dire.
Assolutamente, questo è uno dei temi più divisivi. Io faccio molta divulgazione anche sui social e devo dire soprattutto su Instagram, quando si parla di disparità salariale si scatena veramente il terrapiattismo, no? Quello più becero.
Dai, il fragolino.
Esatto, fragolino 86 che mi viene a commentare facendo di lavoro tutt'altro, no? Però ecco, questo è proprio un tema. La verità è che purtroppo io sarei più felice nel dire che non esiste, no? Ma purtroppo invece INPS ancora quest'anno rileva peraltro il dato peggiore in assoluto nella storia della Repubblica, cioè nel settore privato un divario medio fra donne e uomini del 25,7%, mai così basso. Se posso prendermi 30 secondi, ricordiamo solo che non tutte le persone sono coperte da contratto collettivo nazionale del lavoro. Esatto, che lo stesso CCNL prevede una retribuzione fissa e una variabile, quella variabile spesso è tagliata su misura su un lavoratore maschio che non ha il carico di cura, ma i dati e le ricerche ci dimostrano che proprio all'origine alle donne vengono proposti dei lavori diversi, che sono lavori più fragili, sono dei lavori meno riconosciuti, meno retribuiti. Se vediamo anche oggi dove si concentra la forza lavoro femminile, è ancora in questi lavori precari qui.
Ma tra l'altro poi c'è anche un altro problema, che oltre poi ad esserci questo divario nel salario, peggio ancora avviene quando le donne diventano anziane e vorrebbero andare in quiescenza anche con quello che meriterebbero di avere, e invece lì c'è una disparità ancora più allucinante.
Questo è pazzesco, effettivamente anche questo viene fotografato da INPS, del rendiconto di genere. E anche questo è l'anno peggiore, perché superiamo il 46% di divario pensionistico medio, ovviamente, per dipendenti privati fra uomini e donne. E questo secondo me è proprio forse il dato, no? Cioè uno dei dati più significativi, perché è chiaro che INPS non discrimina, cioè INPS registra, sì, no? Però invece questo 46% di meno, secondo me, è proprio la rappresentazione plastica di tutte quelle numerosissime, fantasiose a volte, discriminazioni che le donne italiane ancora subiscono sul mercato del lavoro, che fanno sì che poi quando arriva il momento della pensione, mentre sei stata più povera quando era bambina, più povera quando lavoravi, sei più povera anche quando sei anziana e stai in pensione.
Oltretutto è difficile, no, trovare veramente donne in posizioni apicali, sono veramente poche, e la cosa più inquietante è che ci sono donne che ultimamente, lei ha fatto osservare, rifiutano anche le promozioni.
Questo è tremendo, sì, perché la verità è che secondo me sempre di più le donne capiscono che questo mercato del lavoro non è fatto per loro e che quindi, volendo arrivare a posizioni apicali, dovrai rinunciare a gran parte di te. E le rilevazioni di questa ricerca molto interessante ci dicono che anche quelle donne che invece accettano comunque sono insoddisfatte, perché certo, non vorrebbero esercitare magari la leadership in quel modo lì. Però se noi vediamo le donne che arrivano ai vertici della politica come delle aziende, sono donne che hanno l'aspetto fisico di una donna, che però hanno uno stile di leadership assolutamente muscolare. E quindi tante volte quando ci si chiede, no, com'è la leadership delle donne?
Diceva risposta... Vecchioni, stronze come un uomo.
Esatto, esatto, se non di più, no, però noi la leadership femminile non la conosciamo, perché all'interno delle aziende, all'interno delle istituzioni, le donne che esprimono una leadership diversa non vengono promosse, non riescono ad arrivare al vertice.
Peraltro, contrariamente a quanto si pensa, se davvero una donna ha una leadership e riesce a esprimere quella, la leadership, quella giusta, quella da donna, sicuramente chiama accanto a sé anche altre donne.
Questo è verissimo, perché i dati ce lo confermano, ormai abbiamo dati da almeno 15 anni su questo, che quando una, diciamo, arriva al vertice una donna che crede nell'equità, quindi nella possibilità che le persone siano meritevoli a prescindere dal fatto che siano maschi o femmine, tendenzialmente chiama attorno a sé più donne rispetto alla media. E questo è incredibilmente interessante, perché in realtà lo vediamo anche con le imprenditrici, e quello è l'unico luogo in cui vediamo la leadership femminile, perché sono da sola e faccio un po', no, diciamo,
nella mia azienda faccio quello che
voglio.
Esatto,
esatto. E lì vediamo per esempio che tendenzialmente le donne assumono altre donne. E quindi in realtà anche questo annoso problema della disoccupazione femminile ce lo stiamo risolvendo da sole, prego, se ci risolviamo anche questo da sole, perché ci occupiamo fra di noi e ci diamo lavoro fra di noi.
Peraltro anche questo fa venire meno l'idea che donne non vogliono, no, avere a che fare con altre donne, o che non si fidano di altre donne, che le donne sono le peggiori nemiche delle donne.
Questa è una narrazione incredibilmente funzionale, no?
Assolutamente, allo status quo, funzionalissima.
Tutto rimanga così, in realtà, ecco, io lo leggo anche, no, alla luce non solo della teoria economica, ma questo anche proprio alla luce delle mie esperienze personali. La mia generazione, ho 50 anni quasi, la mia generazione è stata ancora un po' cresciuta così, perché l'idea era quella del matrimonio di cui parlavamo prima, cioè dovrai trovare un uomo ricco che provveda per te. Cosa diamo in cambio? Barattiamo il fatto che tu sei giovane e carina, però a questo punto le altre sono nemiche. Noi purtroppo questo è così,
vero.
Cioè questo meccanismo l'abbiamo, molte di noi che non hanno potuto o voluto lavorare sulla loro consapevolezza, questo meccanismo l'hanno interiorizzato, durissimo da sradicare, devo dire.
Il modello delle tre R.
Sì, il modello delle tre R è un modello che, diciamo, ha come idea quella di riconoscere il valore di un certo tipo di lavori che non vengono riconosciuti, fra cui il lavoro di cura di cui si parlava prima, di redistribuire il lavoro e di retribuirlo. In realtà ci sono due modelli delle tre R in questo libro, mi sono fatta proprio prendere la mano, però diciamo l'idea di base è questa, anche mettere in pratica dei principi di sostenibilità, che peraltro sono insiti nell'economia femminista, perché è un'economia che comunque si prende cura anche del, diciamo, dell'ambiente, e questi sono dei principi di base che, se vogliamo, sono anche dei principi di buonsenso, cioè tipo che non si prendono le risorse ambientali senza mai più pensare cosa fare delle scorie, come rigenerare quello che abbiamo sottratto. Questo è quello che ha fatto l'economia liberista finora, lo sta facendo tuttora. Il capitalismo globalizzato è stato proprio l'apoteosi, quindi zero senso di cura e di responsabilità. Fatto sta che veramente sono bastati 20 giorni di lockdown e a Venezia erano tornati i delfini. Qui da noi invece sono tornati i cinghiali, non se ne sono mai andati, però per dire, la natura si è riappropriata, no, dello spazio.
Eh già, anche perché poi è quello che, cosa accade quando la natura viene privata del suo spazio, e accadono cose come la diffusione dell'antivirus, ad esempio.
Esatto.
Gli animali selvatici, se perdono quello che è il loro spazio, alla fine in qualche modo la vicinanza aumenta, la prossimità e tutto il resto. È molto interessante la parte in cui si occupa anche del tokenismo.
Sì, questo è un, non è detto che tutte le persone lo conoscano, ma è questo, diciamo, questa pratica che ne abbiamo avuto moltissimo pre-Trump, per cui le imprese quasi quasi facevano a gara fra di loro per dimostrare quanto fossero inclusive, cosa che adesso, diciamo, nell'epoca post secondo mandato Trump non stiamo più vedendo. E il tokenismo era, mettiamo una donna, mettiamo una persona nera, mettiamo una persona della comunità queer. Perché? Perché almeno dimostro quanto la mia azienda sia brava, no? Certo. Con un riflesso peraltro sulle persone nominate, pesantissimo, nel senso che comunque c'è un retropensiero di dire ma avranno visto quanto sono brava o sono solo uno strumento per dire lì abbiamo messo una donna, con un'intersezione di fragilità, quindi se io sono una donna nera peggio, perché devo allo stesso tempo rappresentare la comunità delle donne e la comunità delle persone afrodiscendenti, e se sono una persona, una donna afrodiscendente qui ancora peggio, quindi ho tre comunità di riferimento. Ecco, diciamo che tokenismo poi, appunto, come scrivo anche nel libro, post secondo mandato Trump, noi lo vediamo precipitare proprio, caracollare miserabilmente, perché chiaramente diciamo che dal momento stesso dell'insediamento del secondo mandato Trump inizia a firmare una serie di atti che sono apertamente contro tutte le politiche meritocratiche di inclusione, contro i diritti, diciamo adesso, ora lo vediamo a distanza di 2 anni, proprio qualche giorno fa è uscita questa ricerca dove si vede che tutte le ricerche delle università statunitensi legate alla salute della donna hanno ricevuto il 30% di fondi in meno, e questo impatta direttamente sulle nostre vite, purtroppo.
Sì, veramente Trump sta facendo danni a non finire, e non solo lui, ma comunque lui, devo dire, si dà molto da fare. C'è poi la parte dedicata, diciamo, al corpo delle donne, il corpo delle donne che da sempre viene reificato. Poi io ho idea che con i 20 e più anni di TV berlusconiana le cose siano anche, secondo me, un po' peggiorate, nel senso che si era lottato tanto, avevamo fatto tanto per no, rendere consapevoli le donne rispetto a certe cose. Io ho l'impressione che si sia tornati parecchio indietro. Cosa ne pensa?
Questo è assolutamente così. C'è un libro bellissimo di una, forse 10-15 anni fa, di Lorella Zanardo, proprio sui corpi delle donne, no, che ci dimostra quanto effettivamente quell'immagine ipersessualizzata delle donne poi noi ce l'abbiamo ancora oggi, e questo, ahimè, è verissimo. Devo dire che la parte centrale del libro, che è proprio diviso nella parte soldi, parte sesso, parte potere, ecco, la parte centrale che riguarda
è
appunto
molto
i corpi,
interessante.
Per me è stata molto sfidante anche da scrivere.
C'è questa storia della cellulite, Azzurra, ce la racconti, che è assurda. Sì. Io questa non la sapevo, cioè quando l'ho letta sono rimasta proprio così, dico ma dimmi tu, c'è anche questo proprio.
Esatto, ed è incredibile, perché questo ancora una volta invece condiziona il nostro benessere, le nostre vite, no?
Sì.
Cioè la cellulite, che è come dire ho un gomito, nel senso che non è una malattia, no? È una caratteristica del corpo delle donne. Non esiste fino a quando non si decide che questo sul mercato, che questo debba diventare un problema, e viene scoperta appunto, diciamo, in Francia come caratteristica, e viene aperto il mercato dagli Stati Uniti. Ma per dire, già in Francia, ai tempi di Coco Chanel, si parlava, dove i corpi comunque noi non andavamo, cioè non si andava in bikini al mare, e quindi quando ci eravamo inventati per far sentire le donne inadeguate la famosa cellulite sulla nuca.
Sulla nuca è una cosa allucinante.
Sulla nuca. Quindi donne, non sarete mai adeguate finché non vi libererete della vostra cellulite sulla nuca. Poi dopo andiamo avanti, bikini e così via, e troviamo la cellulite ovunque, questa devastazione. E questo fatto di far sentire le donne sempre così insicure nei propri corpi, corpi che sono i loro, in realtà crea, come poi vediamo con i numeri anche nel libro, delle praterie di mercato inesauribili, perché se io devo avere le sopracciglia super super sottili, invece dopo 20 anni le sopracciglia super super enormi, e poi nel frattempo le ciglia lunghissime, no, le ciglia normali, il naso piccolo, il sedere grande, diciamo sono tutti standard a cui ne siamo spinte ad adeguarci sapendo che non andremo bene mai, e quindi siamo un mercato perfetto dove quando ci dicono questa è la crema definitiva e tu dici mamma mia, forse la volta buona, mi compro anche questa.
Invece è una di tante.
Esatto, per scoprire che rimani comunque inadeguata e ti licenziano lo stesso, no? E ecco appunto perché secondo me era importante proprio alzare il livello della consapevolezza, renderci più forti anche da questo punto di vista.
Lei parla anche appunto delle donne che lavorano, no? con il sesso, adesso va diciamo così molto di moda. E com'è stata accolta questa? È coraggioso quello che lei scrive, no?
Allora, diciamo che su questo, sulla gestazione per altri e sulla retorica dell'empowerment, sapevo già che molte amiche femministe da un lato e dall'altro non sarebbero state d'accordo. Diciamo che in generale, diciamo, proprio sul sex work c'è moltissimo dibattito. Io su questo ho fatto moltissima fatica, su questo anche sulla gestazione per altri, perché comunque le radici femministe dei miei studi, della mia formazione, anche del mio posizionamento di militanza, diciamo, mi influenzano, no? Nel pensare comunque il corpo è il tuo e tu devi essere liberissima di autodeterminarti, cosa di cui sono profondamente convinta. Allo stesso tempo, come scrivo anche nel libro, io comunque vedo il mondo con le lenti dell'economia e non posso ignorare che sotto questi, diciamo,
anche lì ci sono questo, sorta di esigenze di mercato, diciamo,
esatto,
così.
Cioè, comunque un meccanismo di domanda e offerta, sì. No? E allora mi è piaciuto intersecarlo con il tema della scelta, che è un tema sempre molto discusso, diciamo, nella letteratura femminista, che ci dice sostanzialmente ma quanto siamo libere, e anche gli uomini, quanto sono liberi di scegliere, se riceviamo delle pressioni continue, no, per essere adeguati come maschi, adeguati come femmine, la società ci punisce se non lo siamo, qual è la cosa che scegliamo veramente noi e fino a che punto invece possiamo riconoscere di non essere persone libere di scegliere.
Forse in quel caso poca roba scegliamo, perché comunque come devono essere queste donne? Sicuramente magre, sicuramente bellissime, sicuramente bianche, sicuramente insomma una serie di
giovani.
Giovani, esatto. Anzi molto giovani, sempre molto più giovani.
Questo è verissimo, infatti diciamo che proprio prima di andare in stampa ho voluto aggiungere qualche riga sul caso Epstein, che non era uscito in realtà quando ho iniziato a scrivere il libro, ma che secondo me era proprio la sintesi perfetta
direi, sì, assolutamente.
Di sesso, soldi e potere, di come questi tre meccanismi poi alla fine si rafforzino, no? E l'abbiamo visto, lo vediamo col caso Epstein, alla fine a un certo tipo di persone garantiscano nonostante tutto l'immunità.
Mamma mia, allora è anche un libro però non solo di analisi ma anche di risposte, insomma in qualche modo si cerca anche di dare dei di quelli che possono essere delle proposte di emancipazione.
Sì, in realtà è vero, perché l'ultima parte del libro, quella che parla di potere, è una parte che ho voluto, cioè per me è stato un atto di cura, non volevo lasciare chi legge con questo senso di disfatta, no?
Sì, perché spesso
di assegnazione,
spesso
diciamo, allora qua.
Le analisi portano a questo, esatto, no? Che esatto. Uno legge dati, ok, dopodiché che faccio? Cioè sto fermo,
esatto,
così e mi dispero.
Esatto, e allora vado a basta, no? È la disfatta. E in realtà mi piaceva appunto prospettare anche delle soluzioni, e quindi nell'ultima parte parlo di alcuni meccanismi che sono dei meccanismi che vanno un po' contro le logiche del capitalismo, che è quello che sfrutta tutte le persone, in particolar modo le donne, quindi delle pratiche mutualistiche, delle pratiche cooperative, la finanza femminista. Più di tutti, devo dire, mi è piaciuto scrivere proprio il capitolo sull'utopia, perché nella materia che insegno all'università, che è economia politica, quando una soluzione è utopica è inutile, perché se non è realizzabile. Però se noi pensiamo che l'utopia sia inutile, allora sì, siamo condannate allo status quo, no? E invece mi piaceva lasciare questa parte finale con delle soluzioni e anche con una diciamo chiamata collettiva a immaginare mondi diversi, no? Quindi una chiamata all'alleanza, all'immaginazione utopica e anche a una costruzione collettiva diversa rispetto al mondo che viviamo.
Il libro, dicevamo prima, tra le altre cose, ha una copertina bellissima. Ce la puoi, io l'ho provata a descrivere, però ci puoi raccontare un po' com'è nata questa copertina e insomma, un po' la storia. Perché di solito.
Ma questo è stato veramente incredibile, perché io da economista assolutamente strana, come evidente che sia, ho una grandissima passione per i tarocchi e di solito avevo questo illustratore Antonio Colomboni che mi ha fatto le illustrazioni degli altri due libri, ma per questo in realtà Rizzoli si è rivolto ad uno studio che mi ha mandato questa ipotesi di copertina senza avermi parlato mai. E in realtà sulla copertina ci sono tre arcani, ci sono tre
maggiori.
Pazzesco, io devo dire ero in seduta di laurea, sono saltata sulla sedia, proprio, non ci posso credere, è pazzesco. E appunto sono l'arcano della stella, che è quello che diciamo è relativo alla prima parte dei soldi, perché vanno sempre abbinati, però diciamo in sé un po' a prosperità. C'è l'arcano centrale, che è quello degli amanti, che quindi è l'amore, e c'è l'arcano tutto a destra, che è l'imperatore, che abbiamo giustamente, loro hanno voluto mettere l'imperatore e non l'imperatrice, perché la struttura del potere adesso è
ancora patriarcale.
Esatto, una struttura molto maschile, e l'imperatore rappresenta il potere. Il libro è coloratissimo, quindi una copertina che non si può ignorare.
No,
mi piaceva anche. Esatto, che pur essendo un libro in cui facciamo tante riflessioni, ci sono dei dati, però invece mi piaceva conservare una chiave femminile, no?
A proposito di questo, Azzurra, c'è una nota che giustamente tu hai sottolineato anche nell'introduzione e che mi sembra giusto insomma ricordare, che questo libro è femminile tranne quando non si vuole parlare al maschile.
Quando hanno scritto, nonostante tutto, hanno scritto tutti.
Esatto, esattamente. Sì. Esattamente, però abbiamo fatto lo sforzo, nel senso che già nel libro precedente, come chiedere l'aumento, avevamo deciso con il gruppo di Rizzoli di utilizzare il femminile sovraesteso, e loro, devo dire, sono veramente brave, perché anche in questa, che è una sfida un po', non è una soluzione, è ovvio,
ma non è
no?
facile, perché siamo talmente abituati a parlare così che insomma è effettivamente una sfida, perché
esattamente, ma
non sarà una soluzione, ma è importante. Iniziare, perché non sono, cioè, come quando dicono, ma perché dire che so io la sindaca invece del sindaco, oppure perché dire la presidente del consiglio, no, e invece anche quello ha il suo...
Ma il linguaggio è fondamentale, perché non è forma, è sostanza, è una rappresentazione della realtà, quindi prima perché non dicevamo le sindache, perché non c'erano, perché erano pochissime, perché non dicevamo le assessore, perché non diciamo l'ingegnere, e quando abbiamo iniziato a dire l'ingegnera e tante persone dicevano Dio mio, mi lacrimano le orecchie, mi sanguino, è stato tremendo, no? Io dicevo aspetta, senti questa infermiera che è identica, però le tue orecchie sono a posto, e invece questo ci rappresenta come vediamo le donne in un mestiere di cura, sottopagato, no, scarsamente riconosciuto da un punto di vista sociale, quando invece dobbiamo parlare dell'ingegnere, Dio mio, no, è intollerabile.
Da fastidio, sì.
Esatto, e quello invece secondo me è un modo che noi anche proprio come singole persone possiamo scegliere di utilizzare per costruire una realtà diversa.
Io ho una domanda che le voglio fare, immagino già cosa mi risponderà, però non posso non fargliela, perché proprio, forse proprio perché voglio sentire la sua risposta, gliela sto facendo. Allora, abbiamo un presidente del Consiglio donna, che è stato espresso, peraltro, neanche da, diciamo, da progressisti, ma dalla parte, vogliamo definirla, reazionaria del nostro paese. Intanto il significato è che peso può avere, ammesso che ne possa avere?
Allora, in realtà questa è una tendenza, l'avevamo vista con Thatcher, l'avevamo vista con Merkel, comunque donne non di sinistra,
già,
no?
Che già è una cosa triste per conto mio.
È verissimo, anche per me, totalmente, però sono donne che sono assolutamente organiche al sistema, sono donne che appunto arrivano al potere e tranquillizzano i loro stakeholders dicendo chiamami al maschile perché io sarò comunque sempre dalla vostra parte e mai dalla loro, cioè quella di noi donne, cosa che infatti vediamo in ogni politica, no? Sui nostri corpi, sul nostro lavoro, sul ruolo prioritario delle madri, che invece le donne valgono anche a prescindere dal fatto che diventano madri, che diventino, mi è scappato pure un congiuntivo. E questo però lo vediamo sia nelle istituzioni che nelle aziende, dove appunto anche lì quelle donne che arrivano sono comunque donne non fastidiose, no? Rispetto ai meccanismi che già sono insomma consolidati. Sarebbe bellissimo, io ho tre figlie femmine, spero che prima o poi possano vedere delle donne arrivare ai vertici delle istituzioni, ai vertici delle aziende, senza dover rinunciare a delle parti di sé. Ecco.
Era questa la risposta che desideravo, e la ringrazio veramente.
Ma ringrazio io voi davvero.
Per quello che riguarda la presentazione del libro, vogliamo dare qualche data? Appena iniziato il tour, è uscito da pochissimo, quindi insomma c'è da girare, no? Per parlarne, ci vuoi dare qualche data?
E assolutamente.
So che è stata a Roma, purtroppo io non ho fatto in tempo a venire, era una giornata un po' complicata, magari torna un'altra presentazione anche a Roma, non lo so.
Assolutamente, dovrebbe essere il 3 di giugno alla Crosetta nell'ambito del Pride Roma. Mm-hmm. E, torneremo anche con la presentazione a settembre, però okay. Insomma, chiunque sia interessato sui miei social, soprattutto su Instagram, metto tutto, quindi ci sono tutti gli appuntamenti in giro per l'Italia e sono tantissimi, e questo mi rende molto felice, devo dire.
È prevista una versione in audio di questo libro? Noi siamo la radio dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, quindi teniamo molto alle versioni in audio, comunque accessibili.
Io spingo sempre molto, spero che qualcuno di Rizzoli sia all'ascolto, perché è una richiesta che mi viene rivolta tante volte, chiaramente questo è il gruppo editoriale che decide, quindi io spero proprio di sì, sarei anche felice di leggerlo, devo dire la verità.
Sarebbe anche una bella lettura.
Bello.
Speriamo.
Infatti, speriamo che qualcuno è all'ascolto, almeno per renderlo più accessibile come libro. Il libro lo trovate in tutte le librerie, naturalmente, su tutte le piattaforme online.
Vi esortiamo a leggerlo, perché è davvero un libro importante, è un libro
l'hai definito un manifesto e hai dedicato il libro a te. È bella,
sì, è
questa
vero.
Dedica.
È vero, ho pensato, questo è proprio il mio libro e voglio dedicarlo a me.
Che poi non è il primo, è il terzo, però nonostante ciò è quello che evidentemente senti più tuo.
Sì, in assoluto, e non perché è l'ultimo, perché secondo me è proprio un libro di sintesi.
È un libro completo, assolutamente.
Esatto, come uno strumento di potere nelle mani delle persone, quindi era importante secondo me anche ribadire che ogni tanto possiamo prenderci anche il merito di qualcosa e dedicare qualcosa a noi stesse.
Lo abbiamo già detto, ma ci tengo a sottolinearlo, c'è una bibliografia importante, ti è costato molto tempo anche.
Scritta un po' più in piccolo, o sbaglio? Mi sembra.
È verissimo, adesso ti racconto questo aneddoto, perché il libro in teoria avrebbe dovuto avere una lunghezza di circa 220 pagine, il libro è quasi il doppio.
Sì,
perché continuo a scrivere e al gruppo di Rizzoli dicevo, poi vabbè, tagliate quello che volete, c'è una parte anche sul sindacalismo femminista. E invece poi nella lettura complessiva loro come me hanno pensato che servisse tutto. Quindi la prima reazione hanno detto, beh, lasciamo tutto, però togliamo la bibliografia. Però un'accademica non si può dire togliamo la bibliografia. Ho detto no, non fa niente, la teniamo piccola. Però la teniamo, e quindi l'abbiamo tenuta. Effettivamente un carattere un po' più piccolo rispetto al resto del libro.
Però era una bibliografia importante, quindi meritava di essere citata per intero, perché veramente dai anche tantissimi spunti per chi volesse approfondire alcune tematiche, no? Di quelle che hai trattato.
Secondo me è utile per chi è in buona fede e interessata a approfondire, è utile anche per chi è in malafede e dice, come dicevamo all'inizio, ma questi studi da chi sono presi? Ecco, diciamo, se
così scopriranno dove sono.
Domanda,
certo.
Certo, io ti do la risposta, gli studi sono tutti lì.
Allora, noi ti ringraziamo naturalmente.
Grazie, davvero, complimenti, veramente.
Facciamo in bocca al lupo.
Svolge in
bocca al lupo, veramente.
Donne. Grazie davvero.
A questo libro grazie. Così importante, ricordiamo il titolo, Soldi, Sesso e Potere, come il desiderio muove il mondo e i mercati. L'editore Rizzoli, Azzurra Rinaldi, l'autrice, è stata con noi. Grazie.
Grazie.
Allora, siamo giunti quasi alla fine, manca pochissimo. Ma c'è attenzione qui, eh?
Regia, ci fate sentire qualcosa?
Meglio del meglio che possa schierare la squadra nerazzurra.
Faccio
un'ultima domanda per il momento. Preferite la parola double o doblete? Io il doblete mi fa orrore, Renzo.
Ecco. No, io sto con double.
Double è più figo.
Anche perché l'abbiamo conosciuto ai tempi del grande United di Ferguson, che spesso ha fatto il double con la Coppa d'Inghilterra, Premier e Coppa d'Inghilterra, e si presentò a Monte Carlo il 27 agosto del 1999 forte di un treble.
Treble.
Di meno, con tanto di Coppa dei Campioni, Champions League, e poi a Monte Carlo si inchinò alla squadra più forte mai affrontata da Alex Ferguson, come si legge nella sua biografia.
Cioè, triplete tanto, ma doblete se può sentire. Alessandro.
Guarda, allora, se proprio dobbiamo ricorrere alle lingue straniere, allora mi affido alla lingua di chi il calcio l'ha inventato, e anch'io scelgo double, però io personalmente preferisco l'italianissima doppietta.
Quella fa doppietta, fa un po' caccia, capito? Fa un po'.
Cioè, così, fa un mi po'. Piace di più, però.
Fa un po' pallettoni, capito? Una cosa del genere. Non benissimo. Alessandro, ci risentiremo sicuramente nel corso del pomeriggio e della sera. Grazie,
a
ciao.
Più tardi,
un abbraccio,
più tardi,
un abbraccio.
Ciao,
Renzo,
ciao.
Quando dovrebbero rivelarsi, ma sempre un'ora prima, le formazioni ufficiali,
sì,
giusto?
Sì, sì, non abbiamo fretta, ho già fatto una ricognizione, ma siamo ancora dove eravamo prima, con le ipotesi che dalle quali comunque non andremo a dirazzare granché, questo non ci aspettiamo sorprese.
Infatti non ci aspettiamo sorprese. Sicuramente l'Inter vincerà la Coppa questa sera.
Dai, ne riparliamo
io
domani.
Ho già previsto un 5-0 perché
i tifosi della Lazio diventeranno antipaticissimi.
Vabbè, c'è poco da diventare antipatici. Io sono della Lazio, ma sono anche abbastanza, come dire.
Allora, diciamo che dal punto di vista delle statistiche danno vincente l'Inter a poco. Quindi rispetti le statistiche.
Non è che ci volesse molto.
Ha risposto come Dybala alla fine della partita di domenica.
Però ricordatevi cosa disse Luis Alberto. Parlava di altro, però non si sa mai nella vita.
Io questo te lo sto dire da prima. Sei tu che sei fatto tutto da
solo.
No,
ma io a Dybala rispondo con Luis Alberto.
Allora, dai, sono le 18:32.
Andiamo a sentirci la partita. E comunque, come dice Renzo, si sente meglio su Radio Radio. Si sente, sì.
Vabbè, anche perché qui su Slash Radio Web non la potete sentire, quindi se
la
volete
Rai non lo so se manda la finale.
Credo mi canale 5 mandi la finale.
No, dicevo la Rai, la radio, non lo so.
Sicuramente penso.
Ma sai che alcune della Coppa Italia mi sa che non le avevano mandate.
Ma questa è la finale, penso che sulla finale non ci siano dubbi, credo che Rai Sport la
comunque
mandi.
Sicuramente se volete sentire Renzo farà lui la radio cronaca, quindi potete sintonizzarvi su Radio Radio, ok?
Perfetto, e allora grazie a Max,
grazie
Alessio,
Max,
di là,
grazie
del cristallo, grazie Luisa,
ciao Chiara, buona serata, ciao.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.